live from Television City in Hollywood. Bing Crosby, Frank Sinatra, Rosemary Clooney, Louis Armstrong, Lindsay Crosby, and the Four Preps.
This is the Edsel. This is the Edsel. This is the Edsel
Come forse avranno capito quelli che seguono questo podcast, abbiamo una passione speciale per i grandi fallimenti nel mondo del business. Ma non tutti i fallimenti sono uguali. Alcuni sono semplicemente dettati dalla sfortuna, da circostanze imprevedibili, e in quel caso non si può che provare empatia per chi ha messo tutte le proprie energie, a volte dedicato la sua intera vita, a progetti che poi sono andati male o malissimo, senza che nessuno potesse farci nulla. Ci sono invece fallimenti in cui tutti gli elementi della tragedia economica erano già lì, a portata di mano, a disposizione di tutti. Ma i meccanismi perversi della psicologia umana, le dinamiche sociali, l'arroganza del potere, la miopia dei manager, per non dire la loro completa cecità, hanno fatto sì che un'idea, magari anche buona sulla carta, si trasformasse in una vera e propria catastrofe economica. Questi ultimi sono, per vari motivi, i più interessanti da rievocare e studiare, perché ci dicono tantissimo su come sono fatte le persone, la società, le industrie e su come a volte le relazioni tra queste entità finiscano in colossali malintesi, per non dire in aperta contraddizione. A volte chi vende un prodotto dimentica di ascoltare i propri clienti, a volte li ascolta troppo e altre ancora in modo sbagliato, traendone conclusioni totalmente errate. Il rapporto tra le industrie e la propria clientela è sicuramente uno dei più complicati al mondo e chi ne possiede anche solo per un attimo la chiave diventa subito un uomo di grande successo. Ma spesso anche chi sembra aver capito tutto di un settore industriale e della propria clientela prende posizioni presuntuose, pretende di imporsi con una strategia che è solo nella sua testa.
Take a bone and hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you has jazz, 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 jazz. Little dance on.
C'è una storia che circola ormai da diversi anni con qualche variante. È una leggenda metropolitana che gira su internet già dal 1995. A seconda dei casi, uno dei protagonisti è di solito una nave militare americana, a volte una portaerei, che continua a ribadire il proprio diritto ad avere la precedenza su un'altra imbarcazione, la quale ostinatamente si rifiuta di concederla. Alla fine della storiella, la piccola ma orgogliosa imbarcazione, che si rifiuta di cedere il passo alla possente portaerei americana, si rivela essere un faro. A quel punto il capitano della portaerei, capita la figuraccia, cambia rotta tra le risate dei guardiani del faro. Anche se spacciata per vera, persino con presunte trascrizioni originali delle comunicazioni radio, la storia è una pura invenzione. Ma il motivo per cui circola da così tanto tempo in tutto il mondo, in mille varianti, è evidente. È una storia con un significato interessante. A volte anche i grandi colossi si trovano davanti ad un ostacolo che tendono a sottovalutare e a volte anche chi è inferiore nella gerarchia sociale può diventare un ostacolo insormontabile e la scelta diventa cambiare rotta o andare a schiantarsi. Il capitano della portaerei immaginaria alla fine dimostra più saggezza che orgoglio e fa l'unica cosa sensata, cambiare la propria rotta. Ma la storia è piena di capitani così testardi ed orgogliosi da andarsi a schiantare contro un'isola rocciosa piuttosto di ammettere di aver avuto torto. O peggio ancora, così convinti di aver capito tutto della mappa che si sono fatti del mondo da non avere nemmeno più un timone con cui cambiare la rotta impostata sulla base delle proprie supposizioni. Uno dei casi più clamorosi di questa mentalità autodistruttiva è stato portato a termine da uno dei più grandi colossi industriali di tutti i tempi, niente meno che l'americanissima Ford Motor Company. Nei primi anni 50, gli Stati Uniti ebbero un momento di grande crescita economica e prosperità, soprattutto per la classe media e bianca. Gli USA riuscirono a trasformare subito la loro macchina da guerra in una cultura consumistica. Al centro della cultura della classe media degli anni 50 stava crescendo l'ossessione per i beni di consumo. Grazie alla prosperità del dopoguerra, ma non solo, questa ossessione produsse l'aumento della varietà e disponibilità dei prodotti di consumo, per i quali i pubblicitari erano sempre più dediti a creare una domanda. Gli statunitensi ricchi degli anni 50 e 60 risposero alla frenesia consumistica costituita da automobili, elettrodomestici, tritarifiuti, televisori e impianti stereo. In notevole parte la prosperità di quei due decenni fu spinta dai consumi e non dagli investimenti, e questo la rendeva un'economia euforica ma poco lungimirante. Ma all'epoca a nessuno piaceva l'idea di fare altri sacrifici e tutti volevano spendere e godersi il momento di gloria. Per la classe media l'acquisto per eccellenza era quello dell'automobile e il pubblico prese a suddividersi in fette di mercato sempre più numerose e specifiche. Intanto la Ford nel 1956 era diventata una società per azioni quotata in borsa e quindi il suo management si ampliò ad altri membri dello staff dirigenziale, oltre a quelli storici della famiglia Ford. Appena insediato, il nuovo management fece quello che tutti i management del mondo hanno sempre fatto: guardare ai problemi e alle opportunità dell'azienda. E in effetti, come sempre, c'erano sia grandi problemi che grandi opportunità all'orizzonte della Ford Motor Corporation nella seconda metà degli anni 50. E la prima cosa da fare per affrontarli era guardare al proprio prodotto e alla concorrenza. Facendo questa analisi, il management della Ford si accorse che la propria linea più lussuosa, la Lincoln, non stava facendo concorrenza all'avversario più lussuoso, la Cadillac, ma a marchi più modesti, come Oldsmobile, Buick e DeSoto. Ma per spingere più in alto il livello della Lincoln, bisognava inventare una nuova linea, che stesse tra i modelli più economici e le top di gamma, e che prendesse il posto e la clientela della Lincoln attuale. La Ford avrebbe quindi separato la linea Continental della Lincoln, rendendola al proprio brand più lussuoso, e avrebbe creato un brand completamente nuovo per soddisfare quella clientela che desiderava un'auto non comune, ma non poteva permettersi un mezzo costoso come una Continental. Il progetto per creare questa nuova linea è incredibilmente ambizioso. L'idea è di commissionare una ricerca a 360 gradi sui gusti, le preferenze, le abitudini e le possibilità del pubblico americano e modellare il nuovo prodotto sul proprio mercato di riferimento, creando, almeno nelle intenzioni, l'auto perfetta. Because I never thought that we'd part. Every hour in the day, you will hear me say, baby, come on home, daddy needs baby, baby, won't you please come home. Il progetto iniziò le sue prime fasi nel 1955 con il nome in codice E-Car, che stava per automobile sperimentale. Il nome venne cambiato poi in Edsel, lo stesso nome di Edsel Bryant Ford, il figlio del fondatore della compagnia, Henry Ford, nonostante il parere negativo del figlio di Edsel, Henry Ford II. I designer e gli esperti di marketing iniziarono lo sviluppo dell'auto Edsel ambendo alla creazione di un modello su misura per i desideri dell'americano medio. Numerosi sondaggi vennero effettuati allo scopo di scegliere le caratteristiche da inserire nell'auto che avrebbero dovuto essere più apprezzate dalla maggioranza dei propri possibili acquirenti. Il nuovo modello fu pubblicizzato come l'auto del futuro. Per renderlo il più possibile perfetto, gli studi della Ford Motor Company si basarono su un nuovo modello qualitativo di ricerca, denominato Motivational Research. Questo modello punta a identificare le intrinseche ed inconsce motivazioni che influenzano il comportamento dei consumatori. Detto in breve, le classiche ricerche di mercato tentano di rispondere alle solite domande sul prodotto venduto e sui possibili acquirenti, ossia cosa, chi, quanti, dove e quando. Le ricerche qualitative invece tentano più ambiziosamente di rispondere ad una domanda molto più difficile: perché? Perché gli americani comprano un'auto invece di un'altra? Scoprire la risposta era la sfida che venne affidata a diversi gruppi di ricerca ed essendo una domanda relativa anche e soprattutto alla psicologia delle persone, vennero coinvolti i migliori psicologi e sociologi, i migliori studi di marketing e persino la poetessa Marianne Moore, vincitrice del premio Pulitzer. Ma a partire dal nome e nonostante le lunghissime consultazioni che partorirono ben 8.000 proposte, le decisioni vennero prese direttamente dal consiglio di amministrazione, se non addirittura da una sola persona, il capo della divisione progetti speciali Richard Crave, scartando tutte le proposte degli esperti, che tra parentesi erano anche costate una barca di soldi. Per quanto possa sembrare incredibile, tutte queste ricerche vennero quasi completamente ignorate dal management Ford, che non riuscì a confrontarsi probabilmente con la complessità dei loro risultati e preferì fare quello che aveva sempre fatto, cercare di imporre il proprio prodotto sul mercato, contando sulla incapacità del pubblico di distinguere le promesse pubblicitarie dalla realtà. Nello stesso tempo, però, la Ford propagandò le proprie ricerche all'avanguardia come la quintessenza della previsione scientifica del mercato e che la progettazione e il design di questo nuovo modello erano semplicemente perfetti. Allo stesso modo convinse i propri investitori che questo progetto non poteva fallire perché era scientificamente basato sui desideri dei clienti e quindi non c'era alcuna possibilità che questi potessero rifiutare un prodotto che in pratica era disegnato sui loro desideri. Nel novembre del 1956 la divisione Edsel fu costituita ufficialmente per inserirsi nella rete commerciale dei suoi oltre 10.000 concessionari, con 1.187 concessionari interamente dedicati a questo marchio. Le nuove Edsel arrivarono sul mercato con un battage pubblicitario senza precedenti, nel cosiddetto E-Day, il 4 settembre 1957. Il 13 ottobre la campagna venne coronata da uno speciale televisivo di un'ora sulla CBS, l'Edsel Show, condotto da Bing Crosby. Lo speciale fu il primo della storia della CBS ad essere registrato per essere ritrasmesso nella costa occidentale nell'orario migliore rispetto al fuso di Los Angeles. Il cast era più che stellare. Oltre a Bing Crosby e a suo figlio Lindsay, c'erano personaggi del calibro di Frank Sinatra, Rosemary Clooney, Louis Armstrong e Bob Hope. Rosemary Clooney, quella di Mambo Italiano per capirci, venne naturalmente mandata a prendere con una Edsel 1958 di colore viola nuova fiammante, la cui pubblicità recitava un nuovo panorama sul piacere automobilistico come nessuna auto che abbiate mai visto. Rosemary era insieme a Henry Ford II e quando fece per aprire la portiera della Edsel, la maniglia le rimase in mano. La porse a Henry Ford II e gli disse: a proposito della sua macchina. I should have realized there'd be another girl. I overlooked that point completely until the big affair began. I found myself up on the shelf, and that was that. I tried to reach the moon, but when I got there, all that I could get was the air.
my back upon the ground. I've lost the one man I found.
Purtroppo quella di Rosemary non fu una sfortunata coincidenza. Le nuove, perfettissime, modernissime Edsel erano piene di problemi, ma cosa ancora peggiore, non piacevano per niente a quel pubblico i cui desideri erano stati, per la maggior parte, ignorati. Il pubblico, come gli avevano detto le grandi campagne pubblicitarie, si aspettava un'auto completamente nuova, qualcosa che non si era mai visto. Le aspettative erano alle stelle. Ma in realtà la Edsel, a parte qualche gadget tecnologico secondario, era una Ford come tutte le altre, e la cosa divenne evidente quando il pubblico iniziò a vederla dal vivo. La delusione fu enorme e scatenò anche una reazione aggressiva del pubblico verso il marchio, che divenne il bersaglio di tutte le prese in giro, i paragoni sconvenienti, le barzellette e le derisioni possibili e immaginabili. E si sa che il mondo dei motori può diventare terribilmente critico e persino crudele quando le aspettative di un nuovo modello vengono brutalmente deluse. A onore del vero, va detto che qualche novità la Edsel ce l'aveva, e alcune di queste idee erano realmente innovative e furono poi utilizzate in molte automobili successive, ma si trattava per lo più di accessori o componenti secondarie. C'era per esempio un nuovo contachilometri galleggiante, fatto come una specie di bussola, che si illuminava al superamento di un certo limite di velocità. Il cambio, che si bloccava sulla posizione di parcheggio a macchina spenta, che ancora oggi è usato in tutte le auto a cambio automatico, il cofano fissato sul davanti e sbloccabile elettronicamente da dentro l'auto, la postazione del conducente più ampia di quella del passeggero, un sistema di frenata assistito, una marea di optionals e il famoso cambio a pulsante sul volante, chiamato teletouch, che moltissimi criticarono perché i guidatori erano abituati ad avere il clacson in quella parte dell'auto e spesso, cercando di suonarlo, si ritrovavano a cambiare bruscamente marcia. Quando le cose si misero male, la Ford provò di tutto per spingere le vendite, incluso una lotteria per vincere niente meno che un vero pony. Ma come avrebbe dovuto insegnargli la motivational research, l'auto è, per chi la possiede, soprattutto qualcosa di cui andare fieri, qualcosa con cui ci si identifica, e nessuno vuole possedere un'auto che tutti prendono in giro. Il crollo delle vendite rispetto alle previsioni fu mostruoso. La Ford, nella sua presunzione, fu molto poco prudente nel lancio della Edsel e uscì con una lunga serie di modelli e varianti prima di capire le reali reazioni del mercato, impegnando tra l'altro i concessionari con acquisti obbligati in massa, che ne fecero fallire una buona parte. Agli americani della Edsel non piacque letteralmente nulla, a partire dal nome, dalla forma del suo frontale che voleva richiamare le auto degli anni 20 e 30, ma a molti ricordò un collare per cavalli, per non dire sedile del water o peggio. Qualcuno vide nel nome Edsel, E-D-S-E-L, un acronimo che stava per Everyday Something Else Leaks, ovvero ogni giorno qualcosa di nuovo inizia a perdere. La Ford tenne testardamente duro per 2 anni, ma già dal secondo anno il progetto fu ridimensionato, per poi ridimensionare ancora la gamma e la produzione nel terzo. Alla fine del 1959 la Ford decise finalmente di sopprimere per sempre il marchio Edsel e quelle uscite nei primi mesi del 1960 furono le ultime Edsel della storia. La Ford aveva calcolato il punto di break-even, ovvero il punto in cui i guadagni avrebbero iniziato a superare i costi, intorno ai 250.000 esemplari venduti, prevedendo di venderne almeno 300.000. Le Edsel realmente vendute furono circa 116.000. Le perdite stimate furono di 350 milioni di dollari, che fanno circa 2 miliardi e mezzo di dollari di oggi. Quando si seppe del disastro economico, le azioni della Ford crollarono in borsa e di conseguenza anche il valore delle Edsel usate scese di colpo di $400. Per un'azienda che aveva basato tutto sulla fedeltà dei propri clienti, rischiava di essere un doppio disastro. Per contenere il malcontento e cercare di non perdere troppi clienti, la Ford distribuì dei coupon per l'acquisto di una nuova auto Ford di pari valore e dovette anche rimborsare i concessionari per le auto invendute, per non rischiare di trovarsi senza più una rete di vendita.
Who have lost our way. Far, far, far. We're little black sheep who have gone astray. Far, far, far. Gentlemen, songsters off on a spree, doomed from here to eternity. Lord have mercy on such as we.
Molti storici hanno avanzato ipotesi sulle diverse cause che portarono al clamoroso fallimento del progetto Edsel. Nella cultura popolare si trattava semplicemente di un'auto brutta che nessuno voleva, ma le motivazioni sono probabilmente più complesse. Secondo gli esperti di ingegneria, la Edsel aveva grossi problemi di fabbricazione e quello fu il suo punto debole. Per gli esperti di marketing, invece, la storia della Edsel è un esempio lampante dell'incapacità delle grandi industrie di capire i consumatori americani. Secondo gli esperti di business, infine, fu la mancanza di collaborazione all'interno del gruppo Ford a provocare il disastro. Forse, come ha scritto un filosofo americano, fu la macchina sbagliata nel momento sbagliato, anche perché quando venne lanciata, il boom economico del dopoguerra stava già terminando e lo spettro della recessione aveva già messo piede negli States alla fine del 1957. Quasi tutti concordano però che il cuore del disastro fu proprio nella strategia con cui il prodotto venne proposto al mercato, una strategia che era di fatto una scommessa fatta completamente alla cieca, basandosi solo su supposizioni e analisi teoriche, senza mai confrontarsi con dei test reali sul campo. La principale ragione del disastro provocato da questa strategia fu che la Ford non considerò mai, nemmeno per un momento, che il fallimento potesse essere una possibilità, se non quando era troppo tardi e le macchine erano già state progettate e realizzate, gli accordi di rivendita stipulati e 400 milioni di dollari erano stati investiti. Per creare sorpresa e curiosità nel pubblico, la Ford non mostrò mai a nessuno il proprio prodotto in anteprima. Persino le pubblicità mostravano solo piccoli dettagli dell'auto, immagini sfocate. Così facendo, però, si privò completamente della possibilità di sapere con anticipo le reazioni del pubblico e di cambiare rotta per tempo. Insomma, la Ford fece come la portaerei della storiella che abbiamo raccontato all'inizio, con la differenza che non si preoccupò nemmeno di chiamare il faro per chiedergli di cedere il passo. Erano così sicuri che si sarebbe spostato che andarono dritti per la loro strada, fino a schiantarsi. Alla fine, come dice la famosa frase attribuita a Winston Churchill, per quanto sia bella la tua strategia, dovresti sempre dare ogni tanto un'occhiata ai risultati.
Precious days I'll spend with you.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!